Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Sono i martiri Cornelio, Papa e Cipriano, vescovo a Cartagine, Tunisia. Conosciamo soprattutto Cipriano per i suoi scritti. Sono molto belle e commoventi le lettere che abbiamo di Cipriano, particolarmente le lettere scritte a coloro che erano in carcere in attesa del giudizio o del martirio.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetti 6b-13. Gesù percorreva i villaggi intorno insegnando. Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro, né la cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi, finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore.
Era stato già annunciato al capitolo 3 una delle intenzioni di Gesù di inviare i dodici. Quindi questo brano utilmente lo si deve collegare con il capitolo 3 dal versetto 13 in avanti, mi pare, il capitolo 3, sì, dove Gesù costituisce i dodici. Ecco, a voi la parola.
L'Evangelista Marco ci presenta la narrazione della missione affidata ai dodici e viene, diciamo, compilata sulla base di molteplici raccomandazioni da parte del Signore. E da queste frasi traspare un senso di urgenza e anche di tensione, di impegno radicale e di povertà. I dodici vengono associati nella predicazione a Gesù stesso e nell'annunzio dell'avvento del Regno di Dio, condividendone la stessa disponibilità incondizionata e generosa adottata dal Cristo stesso nell'annunzio dell'Evangelo. Naturalmente Marco, nella redazione finale, ha adottato, a quanto sembra, il discorso alla situazione della sua Chiesa, diciamo, contemporanea, che lo ha adattato anche all'impegno dei primi missionari contemporanei a lui. Diciamo che la sostanza, l'annuncio, segue l'esempio stesso del Cristo, e cioè predicare, insegnare e guarire, gestendo il potere sugli spiriti immondi. Questi poteri naturalmente di dominio sul demonio, sugli spiriti immondi, sono stati conferiti da Gesù agli apostoli stessi che ne hanno esercitato il potere. E naturalmente Gesù, che aveva aperto il suo ministero guarendo un indemoniato, sempre in Marco, al capitolo 1, dal versetto 23. E quindi l'azione apostolica dei discepoli sarà, diciamo, resa partecipe della sorte del loro maestro, anche di fronte all'incomprensione e al rifiuto di tanti.
Ma la singolarità di questo mandato rispetto agli altri, a Matteo e a Luca, c'è che Gesù, qui come elenco delle cose da prendere, si è sottolineato il bastone e i sandali, che negli altri non c'è, insomma, descrizioni diverse. Comunque, appunto, la assoluta povertà, però c'è il bastone e i sandali, che ci ricorda l'Esodo 12, 21, mi sembra così. Poi comunque è un segno che devono essere pellegrini, quindi camminare, e quando uno cammina a lungo, se non ha il bastone e i sandali, i piedi si rovinano, ecco. Comunque, oltre questo, così mi pare che questo brano sembra staccato dagli altri. Gesù dice che va predicando, predica, sembra che continui a predicare sempre, perché ha messo i verbi così, predicando, insegnando, e li manda due a due, che sappiamo dal Deuteronomio che la testimonianza di due ha più valore nei giudizi, nelle liti, ma anche nel bene. Anche San Francesco mandava più di un frate quando doveva andare nelle missioni, quindi la vita a due dà più testimonianza. Poi anche negli Atti troviamo che all'inizio c'è Paolo e Barnaba, poi c'è Giuda e Sila, c'è poi Pietro e Giovanni, quindi sono quasi sempre a due, quindi questo Gesù prende, diciamo, il modello di quello che già si fa nella... Sì, a me sembrava questa particolarità che c'è. Mi sembrano che queste le singolarità... No, questo brano mi sembra che scatti dal momento che non solo i suoi familiari non lo riconoscono, non hanno fede in lui, non solo... Cioè, Gesù si meraviglia della loro incredulità. Quindi, diciamo, tutti non credono, quasi tutti non credono in lui, allora lui manda questi suoi che sono più vicini a lui e che si sono imbevuti del suo insegnamento. Mi sembra che questo sia lo scatto del mandare in missione a questo punto di Marco.
Come al capitolo terzo, anche qui a me è sembrato che la scelta dei dodici sia perché Gesù non riesce a far fronte a tutte le richieste che ha. È vero che è preceduto dall'insuccesso, diciamo, a Nazareth, però quasi come un'eccezione, solo a Nazareth non hanno creduto almeno al potere dei miracoli, perché dice si meravigliava della loro incredulità. Per il resto il Vangelo invece, almeno questi capitoli, ci presenta Gesù e i suoi assediati da richieste, da persone che lo schiacciano, lo rincorrono, lo cercano, folla enorme. Al capitolo 4 si dice, prima della sua predicazione, pare che a quanto pare alla fine della predicazione, del discorso sulle parabole, Gesù sembra che vada di là quasi per riposarsi, come poi ha detto esplicitamente al ritorno di questi inviati, dice venite anche voi a riposarvi un po'. E quindi mi è sembrato che Gesù associ a sé e al suo potere, alla sua missione, e anche i dodici, perché lui è uno, anche se Dio è uno. E quando li ha, all'inizio, quando al capitolo terzo, versetto 14, c'è proprio salì sul monte, ne costituì i dodici che stessero con lui, e per mandarli a predicare, perché avessero il potere di scacciare i demoni. qui il contenuto della predicazione è talmente stringato che quasi non c'è. Dice solo che predicavano che la gente si convertisse. Non predicano il regno, almeno non è detto. Tant'è vero che se Matteo e Luca, come si dice, si basano su Marco, la loro base è Marco, si sentono in dovere di rimpolpare un po' il discorso. Qua non dice neanche che annunciano il regno, e solo guariscono, e scacciano gli spiriti immondi e predicano che la gente si converta. Non sembra neanche essere un annuncio sulla persona di Gesù. Allora io ho pensato che potrebbe equivalere all'inizio, capitolo primo, versetto 15, quando Gesù dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, si è fatto vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Cioè la parte sul regno è sintetizzata o simboleggiata dalle opere, scacciare i demoni e curare i malati. E questo che sono queste opere grandi e miracolose che dicono che il regno è vicino. E quindi l'annuncio è solo: convertitevi.
Non so, mi pareva che questo modo di inviare, che ha Gesù di inviare i discepoli, è un modo che deve contraddistinguere i suoi discepoli, deve in qualche modo forse farli riconoscere, ecco, per questa essenzialità che devono avere nel viaggio. E poi, non so, ma mi veniva da pensare che proprio davvero devono essere loro stessi oggetto della carità altrui, e quindi anche quello che poi è detto in altre parti del Vangelo, che chiunque si presenterà e avrà ricevuto anche solo un bicchiere d'acqua nel mio nome, ecco, e poi di seguito. Quindi devono essere così, insomma, devono fare in modo che gli altri siano caritatevoli verso di loro.
Io avevo pensato, un po' come ha detto anche Sara, che questo invio dei dodici è dovuto appunto a queste folle che stringono il Signore, lo si vede ovunque, appunto quando ritornano si dice che non avevano neppure il tempo di mangiare, quindi era veramente il Signore stretto da queste folle. E allora così, e mi colpiva che sembra un invio un po' provvisorio, cioè dà l'impressione di non è un invio definitivo, lo sarà dopo la resurrezione. Adesso c'è l'idea di una certa fretta, di qualcosa che prevede un ritorno poco dopo, perché a me dà questa impressione. E allora il fatto che predicassero la conversione l'ha colpito anche me. Pensavo che un po' è preparatoria questo invio, è quasi un po' come sono nella linea di Giovanni Battista, predicare la conversione è preparatorio sia l'accoglienza. Mi sembrava ancora una cosa provvisoria, frettolosa e preparatoria all'accoglienza del regno, appunto, che è Gesù stesso, la sua presenza in mezzo agli uomini. Quindi ancora nel solco di Giovanni è diversa, diverso dall'invio che il Signore farà risorto dopo la sua risurrezione, appunto l'invia in tutto il creato a predicare. E comunque una condivisione, un portare il peso di questa folla che stringe. Mi sembrava molto evidente che appunto che li chiama anche per questo, li invia per questo.
Questo brano l'ho visto come una conferma del fatto che il movimento di Gesù, quelli che si raccolgono intorno a lui, il movimento itinerante, non una comunità itinerante, questo è molto significativo, è rivolto a tutto Israele, non a una parte. In secondo luogo, sembra che qui sia molto sottolineato il fatto che il potere che viene dato lo esercitano, perché si dice effettivamente l'ultimo versetto, cacciano molti demoni e guariscono i malati, molti malati. E anche questa è una sottolineatura tipica di Marco. Il versetto 12 che dice che predicavano la conversione non c'è nelle parole che vengono dette da Gesù ai discepoli nei primi versetti, ma è chiaro che faceva parte già del mandato. E quindi mi sembra che questa volta la sottolineatura in Marco sia più sui miracoli, sui prodigi che vengono compiuti anche dai discepoli. E questo mi sembra molto singolare, lo poi chiudo, perché almeno per me non ci ho mai pensato, ma è singolare che uno che trasmetta, che sia Gesù a trasmettere il suo potere di cacciare i demoni e guarire i malati, è un potere suo, chiaro, è avuto da Dio, però non troviamo gli altri maestri in Israele che venga trasmesso anche questo potere. Un segno della, anche questo che Marco continua a dare della, per indicare e per rivelare la figura di Gesù. Mi sembra molto significativo, è Gesù che trasmette il suo potere.
A questo proposito, però non so se ci prendo, però anch'io mi sono un po' chiesta poi alla fine perché tutto questo essere mandati così sfogli, no? Perché cioè per sé cioè potevano andare anche un po' più tranquilli, insomma, un po' più avendo la bisaccia, avendo, e anche a me era un po' venuto in mente questo, che appunto Gesù dà il suo potere e proprio per questo devono andare così. A me è venuto in mente appunto un versetto che però non so se ci stia, della seconda ai Corinti, quando dice: ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. E forse è un po' questo sempre, ormai insomma sempre il gioco, cioè lì dove c'è povertà, no? Debolezza eccetera, è lì che Gesù manifesta la sua grazia, dona proprio il suo potere.
Dice: andatevene, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Cioè c'è un tempo per la conversione. Mi ricordo un brano che anch'io non trovo, che dice: cercate il Signore mentre si fa trovare.
Isaia 55.
Ecco, i discepoli hanno anche questa facoltà di, hanno cioè quelli che i loro interlocutori si devono convertire, se no passa il tempo.
Percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Versetto 12: ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, eccetera. Mi sembra che ci sia una, venga fuori una caratteristica essenziale del cristianesimo. In fondo, o si andava al tempio, o si andava in sinagoga, o si andava da Giovanni Battista. Qui è rovesciato. Il cristianesimo, Gesù e i suoi discepoli vanno tra la gente. È una cosa che probabilmente c'era, possibile che fossero dei predicatori itineranti anche nell'ambito dell'ebraismo, eccetera. Però questa mi sembra una cosa particolare, in fondo è quello che dice della Chiesa in uscita, cioè la Chiesa non può essere altro che in uscita. Cioè, Gesù ha fatto così, i suoi discepoli hanno fatto la stessa cosa perché gli era fatto così.
Dobbiamo concludere. Io ho riflettuto ancora su il fatto che qui in questi testi, come anche oggi, è in primo piano il potere di cacciare gli spiriti impuri, cioè che è così lontano dal nostro modo di vedere la realtà. Questa concezione è una concezione particolare, effettivamente, che appunto che vede il mondo, tutto il creato, inquinato profondamente, e che fa risalire questa situazione a un peccato angelico. Qui non viene descritto questo, è tutto presupposto, e questo peccato angelico ha dato origine a dei giganti, eccetera, i quali poi hanno portato la violenza, eccetera, ma poi sono stati uccisi. Però le anime, gli spiriti di questi non possono essere uccisi, perché se no l'anima è immortale, e quindi sono rimasti nel creato, nel mondo. Comunque sono varie le, e qui c'è tutta l'idea, cioè, di una profonda contaminazione del creato e anche di una lotta, perché quando si dice il potere sugli spiriti impuri significa la lotta, la guerra, cioè il regno di Dio è anche una parola di guerra. Il regno di Dio vuol dire contro il regno del Satana. E qui l'idea c'è che c'è un regno, come abbiamo già visto, insomma, appunto nel capitolo terzo, che è interessante. Comunque non, questo mi sembra sempre un punto su cui riflettere. Poi c'è il problema dei 12 che tornano fuori, e questo numero è chiarissimo, è un richiamo a quello che si chiama, è una parola chiave, la restaurazione. Ci sono concezioni della redenzione, della salvezza, che parlano di una novità, e anzi di una novità grandissima, assoluta, la nuova creazione. Perché? Perché la vecchia non funziona, va solo scartata. Questa è un'immagine, naturalmente, ma ci sono altri concetti come questi, molto presenti anche nel Nuovo Testamento, in cui la redenzione è vista come una restaurazione. Dio deve rimettere a posto com'era all'inizio nel suo disegno, e al centro uno dei fattori fondamentali di questa redenzione è Israele, naturalmente, le 12 tribù. I 12 rappresentano la volontà, cioè parlano di Gesù i 12. Il fatto che siano, che Gesù costruisca i 12 è un modo per parlare di sé, come colui che è un attore fondamentale di questa restaurazione di tutto. Finirei con, perché l'avevo pensato anch'io, anzi mi ero fermato soprattutto su questo, il suggerimento di Gemma, che ha stabilito un rapporto fra il capitolo terzo e quello che avviene qui, che viene descritto. Cioè, come la costituzione dei 12, così sembra che si possa dire, ecco, naturalmente questo lo diciamo sulla base della sequenza del racconto, come la costituzione dei 12 al capitolo terzo provoca, acutizza e provoca la crisi, la rottura con la sua famiglia, e subito dopo si parla di questo, al capitolo terzo, versetto 20 e 21, e versetti 31 e 35, questo l'abbiamo visto. Così qui l'insuccesso a Nazareth, è possibile che sia voluto questo, non lo so. L'insuccesso a Nazareth, che Gesù interpreta dal suo punto di vista come una conferma della sua missione profetica. Non c'è nessun profeta che sia un vero profeta che non sia disprezzato nella casa sua, mentre fuori è onorato, a casa sua è disprezzato. Quindi lo interpreta come una conferma, questo insuccesso. Porta Gesù a una nuova iniziativa per allargare la sua influenza, e difatti subito dopo vedremo, versetto 14 del nostro capitolo 6, 14 e 15, come Erode, come si dice esplicitamente che il nome di Gesù è diventato famoso, molto al di là di quello che era prima, sicché anche Erode ne sente parlare, si pone il problema appunto di chi sia Gesù. Esprimiamo alcune intenzioni nostre e di quelli che ci affidano le loro intenzioni, perché le possiamo ricordare nella Santa Eucaristia. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamoci per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani, perché il Signore la liberi sempre di più dai beni della terra per poter confidare e operare nella sua potenza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
In modo particolare per tutti i pastori della Chiesa, per quanti sono particolarmente chiamati all'evangelizzazione, ma per tutti i cristiani, perché siano dallo Spirito conformati al Vangelo, che annuncino, perché il Vangelo operi con tutta la sua potenza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Invochiamo anche l'intercessione dei martiri, per tutti quelli che sono perseguitati per il nome di Gesù, per quanti sono emarginati per la loro fede, ma anche per tutti quelli che sono chiamati a testimoniare la loro fede nella prova, nel dolore, nella difficoltà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Invochiamo il dono della pace, sempre, perché tutti i cristiani siano operatori di pace. Invochiamo la luce del Signore, la potenza del suo santo timore per tutti gli uomini che hanno potere, perché possano servire la volontà del Signore di giustizia e di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per quanti sono nella prova, per quanti sono in comunione con la passione del Signore, nella sofferenza del corpo e dello spirito, perché possano vivere anche, sperimentare in la potenza della resurrezione. Preghiamo. Preghiamo anche molto per Tonino Scalabrini, che compie gli anni oggi, e per Agnese Maura, lo stesso compie gli anni, la nostra sorella. Preghiamo per Tonino, in particolare per questa situazione prolungata di peso e di prova. Preghiamo.
Preghiamo per Sandro, per il suo rientro, per quindi la ripresa qui, e per quello che ci porta con la sua presenza della Terra Santa, dei fratelli e delle sorelle di Aineric. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Devo ricordare anzitutto mio fratello Paolo, perché è l'anniversario della sua ordinazione. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i malati, in particolare affidati alla nostra preghiera, oggi che si parla di una missione verso anche i malati, verso gli indemoniati, tribolati. Preghiamo in particolare per Elisabeth, per Adriana, che abbiamo appena ricordato, e per tutti gli altri. Preghiamo.
Preghiera per Lanfranco, che è passato ieri sera, soprattutto per dirmi che ha visto la morte veramente in faccia. Per lui, per la sua comunità, preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere. Noi ti rivolgiamo nel nome di Gesù, nostro Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.